Con il brano di oggi è la prossima volta, sono un po' i due così, cuori di tutto il percorso, quindi siamo nello spesso, siamo in uno dei due passaggi decisivi, il prossimo spero ci aiuterà ulteriormente. Una delle cose che volevo dire è che non so l'effetto che sta facendo a voi questo percorso, a quelli che ci sono stati di più o di meno, più volte, tutte le volte. A me sta facendo un grande effetto, non lo dico, come dire, per retorica, no? Sono molto contenta di dover preparare questo lavoro perché mi sembra veramente che ci sono una serie di testi della scrittura che per me personalmente stanno diventando molto più visibili di quanto fossero prima. Dunque sarei molto lieta di sapere che almeno in parte anche per voi questo percorso vi conduce anche intorno a dei testi conosciuti a riprendere in mano alcune questioni. Velocissimamente, no? Abbiamo visto insieme il brano di Caino. Poi il brano di Giuseppe, poi l'altra volta a gennaio il testo dell'Esodo dei primogeniti, con un crescendo anche di durezza dei testi, perché vabbè, Caino e Abele è già bello brutto, però è un po' più dal sapore di favola, il cattivo che uccide il buono, così. Giuseppe c'ha un po' un happy end. La morte dei primogeniti è già un po' più truce. Oggi abbiamo un testo evangelico che credo, almeno io, ma mi pare anche nella tradizione, tutti evitiamo abbastanza accuratamente perché di quei brani che citiamo spesso, conosciutissimi, ma veramente molto pesanti. Lo leggo una prima volta perché credo che abbiamo bisogno di risentirlo, poi dico alcune cose introduttive e poi lo rileggo. Allora, il capitolo 10 di Matteo, la fine del capitolo 10, dice così: Non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Non sono venuto a portare la pace, ma una spada. Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta come profeta avrà la ricompensa del profeta e chi accoglie un giusto come giusto avrà la ricompensa del giusto. E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli perché è mio discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. E, insomma, bello potente, no? Come testo. E una cosa che vorrei dire subito in termini generali è questa. Come di abitudine in queste lezioni non facciamo un'esegesi del testo, cioè un'esegesi in senso storico-critico, qui bisognerebbe fare una serie di annotazioni piuttosto colte su da dove vengono le singole frasi, le citazioni dell'Antico Testamento che ci sono dentro, eccetera, eccetera. Per tutto questo vi rimando per chi è interessato, se qualcuno è interessato poi me lo chiede, vi indico magari dei commentari dove trovate tutto l'apparato critico, no? Ma come d'abitudine nelle lezioni diamo un po' per scontato questo aspetto di cui non è che io non tenga conto, ma come dire, di cui vi offro i risultati dopo tutta la parte colta, no? E invece la lettura che facciamo è un po' di metterlo nello sfondo di questa lettura generale della scrittura, no? Del percorso che stiamo facendo, cioè in qualche modo lo sforzo antico di capire la Bibbia con la Bibbia, no? E dunque di capire non tanto il singolo valore di ogni singola parola, ma di capire il senso che questo ha nella sequela, nella logica del seguire il Signore. Insisto un po' su questo perché la tentazione di quella che si chiama una lettura fondamentalista, cioè c'è scritto così, quindi vuol dire questo, è una tentazione sempre in agguato in forme diverse, Voi sapete che anche dal punto di vista del Magistero, la Commissione Biblica Internazionale ha fatto un documento su tutte le forme, i modi, i livelli a cui si può leggere la scrittura, e di una sola forma dice che un cattolico non può leggerla così, ed è la lettura fondamentalista. Su tutte le altre dicono: bisogna fare attenzione a questo, attenzione a quello, è utile per questo, è utile per quell'altro, questo tipo è meglio usarlo in un contesto di preghiera, questo tipo in un altro contesto. Cioè ci sono moltissime possibilità, tutte più o meno accettabili, di una sola si dice assolutamente esclusa, ed è la lettura fondamentalista, cioè l'idea di dire scritto così, quindi vuol dire questo. Ma anche attenzione, che invece è il nostro rischio un po', di dire: è scritto così, cosa vuol dire quella parola lì? No, come faccio a capire proprio quella cosa lì? No? Perché spesso quella parola lì non si capisce se non la metti dentro l'orizzonte dell'insieme della scrittura. Sono riuscita a spiegarmi? Quindi noi teniamo comunque questo livello dentro un percorso che stiamo facendo. Allora, brevissimamente richiamo il percorso. Noi abbiamo visto due testi in qualche modo che dicono come la violenza, il conflitto e il male sono un dato di realtà, no? Caino e Abele è un dato di realtà fin dall'origine, ricordate, quasi senza spiegazione possibile, no? Cioè la spiegazione è che esista qualcosa o qualcuno di diverso da me, questa cosa a me mi fa già star male, eh? E dunque nella mia testa nasce immediatamente l'idea di conflitto, cioè l'altro, il differente, il diverso, ciò che io non capisco, non condivido, o comunque semplicemente che è diverso, come un furto, come un insulto a quello che io sono. E il secondo, quello di Giuseppe, questo dato che esiste, che è un dato di realtà, può essere usato bene o male, come tutte le cose di realtà. Nel caso di Giuseppe il conflitto va praticato fino in fondo per diventare addirittura un atto di cura, no? Cioè diventa una potenza positiva, una potenza creatrice. Ok? Sì, speriamo. E l'altra volta, parlando della primogeniti, avevo un po' detto alcune cose rispetto all'alleanza, no? Cioè questo criterio del mettersi da una parte, no? Che Dio si mette da una parte. E nel racconto dei primogeniti è un conflitto in cui Dio si mette da una parte contro un'altra parte, no? E dunque ci sono gli egiziani che muoiono, ma quello che il racconto ci vuole dire è che Dio è dalla parte degli ebrei, no? Non ci vuole tanto dire che devono morire gli egiziani, ma che, no? E dunque, dicendoci questo, usa questo racconto dove nella logica dell'alterità l'altro perde, per dire che uno vince. E mi sembra che il succo che potremmo riportare dalla lettura dell'altra volta è un po': non si può essere tutto e chiunque, eh? Cioè bisogna accettare questa logica della parzialità, che è il primo passaggio per poter vivere il conflitto in modo creativo, come un motore, no? Cioè bisogna capire che ci sono delle parti, e che io posso mettermi da una parte sola, non posso mettermi da tutte, perché io non sono Dio, e che ognuno di noi può stare da una parte sola. Per esempio, che io non potrò mai capire i modi di pensare degli altri. Io in genere a fatica capisco come la penso io, non sempre. Dunque, per esempio, io devo usare come criterio un beneficio di inventario su ciò che sono certo di non capire. Riesco a spiegarmi o è meglio che ripeto un po'? Cioè, se io parto dal presupposto che so che sono una parte sola, che dunque, ad esempio, non riuscirò mai a immaginare, per quanto mi sforzi, sia comprensivo, sia buono, sia aperto, non riuscirò mai, non mi è possibile capire fino in fondo il sentimento, la questione, il modo di vedere le cose di un altro, per cui un altro ha agito in un certo modo, eccetera, perché io non posso essere tutto, perché io comunque sono della parte mia, e quindi per quanto mi sforzi c'è una parte dell'altro che per me sarà sempre un mistero, non mi apparterrà mai. Questo significa che tutte le volte che io incontro qualcuno e non capisco, o mi viene da dire: ma che cavolo di ragionamento fa, devo calcolare il pezzo che non mi è disponibile. Riesco a spiegarmi? Allora, Caino e Abele dice: io incontro l'altro, l'altro è diverso da me, questo io lo sento come un insulto. Con il discorso dei primogeniti siamo già arrivati a rovesciare in parte questa questione, cioè a dire: io incontro l'altro, devo ricordarmi la mia parzialità, che solo Dio può capire fino in fondo la diversità dell'altro, dunque io devo sempre tenere un pezzo, una sospensione di giudizio, una sospensione di comportamento, una sospensione nella mia relazione con l'altro sul pezzo che comunque non mi è disponibile, perché io non sono tutto, io sono un pezzo e dunque c'è sempre una parte dell'altro che non mi è disponibile. E poi invece arriviamo al Vangelo, cioè facciamo fino qui l'Antico Testamento, non è poco dire questo, cioè fino qui noi potremmo dire, senza offesa, ma il buon senso comune, cioè fino qui sarebbe il massimo di quello che l'umanità impegnata nel cercare di essere all'altezza di se stessi e dell'immagine di Dio che abbiamo in noi può arrivare a riflettere da sola. Cioè il massimo del nostro sforzo di essere non solo civili, educati, colti, insomma un po' più degli uomini delle caverne con la clava, ma anche di essere aperti a una trascendenza, a una divinità, per quanto noi, fin dove noi arriviamo a capire il nostro meglio. E oggi noi facciamo un salto perché entriamo nel Vangelo. Tutti sappiamo, ci è stato detto miliardi di volte, Gesù è la parola di Dio per noi, no? Dunque è ciò che noi non possiamo darci da soli, no? Quanto a Dio, ma ciò che di Dio ci viene rivelato da Lui stesso. Quindi non il frutto del nostro spremerci la testa e cercare di capire, ma quel di più, quel salto, di fronte al quale uno resta un po' interdetto, cioè uno dice, com'era? Ho perso un passaggio. Cioè qualcosa che non si può in qualche modo dedurre, no? E arriviamo dunque anche a questo testo, che rileggerei perché mi sembra che valga la pena di sentirlo una seconda volta. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Non sono venuto a portare pace, ma una spada. Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta come profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto come giusto avrà la ricompensa del giusto. E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli perché è mio discepolo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. Questo testo sta alla fine del discorso, di quello che si chiama il discorso apostolico. Questi capitolo 10 rappresenta nel Vangelo di Matteo il discorso specifico che Gesù fa ai suoi. E qui c'è un primo dato per poter entrare in queste parole così dure da tenere presente. Nei Vangeli è molto chiaro che c'è una distinzione tra, per capirci, i discepoli e la folla. Vi sarà capitato di sentirlo mille volte, forse non avete mai fatto caso, no? Ci sono alcuni discorsi, ad esempio le beatitudini, che Gesù fa ai discepoli. E poi ci sono una serie di altre cose, altri discorsi, insegnamenti o miracoli, che secondo l'Evangelista Gesù fa alla folla. Lo dico in termini moderni, tradotto nel linguaggio che useremmo noi, non era certo così in questi termini nel Vangelo, ma è come se ci fossero due livelli di appartenenza. I discepoli e la folla, che seguono due in qualche modo criteri diversi. Da questo punto di vista noi abbiamo, per una serie di motivi storici, un po' appiattito questa faccenda, o meglio l'abbiamo appiattita nel modo di pensare, non nei fatti. Nei fatti distinguiamo i cosiddetti cristiani impegnati dai cosiddetti cristiani della domenica, e i cristiani della domenica sono nella nostra testa il peggio che ci sia. Perché poi ci sono i lontani che hanno diritto a un'attenzione speciale, eccetera, perché sarebbero quelli, come dire, gli osservati speciali, il territorio di caccia da conquistare, da convertire, no? Quindi quelli li si tratta benissimo. i cristiani impegnati, vabbè, li si tratta bene perché sono cristiani impegnati. Quelli, quei cosiddetti cristiani della domenica sarebbero proprio quelli che fanno schifo, no? Cioè quelli lì che vanno solo a messa la domenica, però non sono né carne né pesce, non hanno nemmeno il coraggio di essere non credenti. Non so se riesco a spiegarmi un po' ironicamente come al solito. Nei fatti avremo queste distinzioni. Invece, pensando, poi noi abbiamo una sola grande distinzione, che ci sarebbero i credenti e i non credenti, no? Cioè che c'è chi è o è dentro o uno è fuori, no? Nel Vangelo quello che viene fuori è una, così, una divisione diversa, no? Ci sono i discepoli e le folle, cioè ci sono coloro che hanno accettato una familiarità col Signore, una sequela, che stanno dentro una regola del gioco, dentro un rapporto amoroso, e ci sono quegli altri che non stanno dentro questo rapporto, che non stanno in questa sequela. L'atteggiamento verso entrambi è amoroso. Cioè non è che Gesù dice le folle che schifo, e i discepoli che bravi, no? Rispetto alle folle il criterio è l'ospitalità. Dunque Gesù dice hanno fame, le guarisce, no? Li accoglie con ospitalità e in genere non rompe le scatole, cioè non chiede niente, no? Non fa pagare la sua ospitalità dicendo vabbè, mo ti ho guarito, adesso vieni e seguimi, no? Rispetto agli altri il criterio è la sequela, c'è normalmente un vieni e seguimi senza aggettivi, senza contraccambi, senza né guarigioni né priorità. Quando i discepoli provano un paio di volte a dire possiamo sedere una destra e una sinistra nel tuo regno, quello là fa miracoli nel tuo nome ma non è dei nostri, si pigliano delle stangate, Gesù viene e dice di tutti i colori, no? Cioè questa logica della sequela non gli dà nessun punto paradiso in più, non li mette in graduatoria più avanti. Non, è come se non fosse contemplato né un motivo, né un vantaggio, né una promozione di salvezza, eccetera. Quando comincia l'annuncio della passione nei racconti evangelici, quello che si dice ai discepoli è che seguiranno il Signore anche nella via della passione, cioè che chi è con me fa la strada che faccio io, eh? Ma non si dice nient'altro, cioè il criterio della sequela è un criterio di modo di essere, di relazione con Lui, non di premio, risultato, costi, non è un calcolo economico. E rispetto alla folla invece c'è unicamente un criterio di ospitalità. Casomai c'è una tristezza quando la folla non risponde, no? I 10 che vengono guariti, uno solo che torna a ringraziare, no? Non è che dice, ah sì, è andato così, non sono tornati a ringraziare, adesso si riammalano. Zot, no? E gli ritorna la lebbra ai 9 che non sono tornati. Cioè non c'è nessuna logica di questo genere. Quelli sono guariti, hanno avuto questa ospitalità praticata, sono stati un po' maleducatoni e anche un po' chiusi e tonti rispetto all'ospitalità che hanno ricevuto, va bene, no? È andata così. Riesco a spiegarmi? Ci sono solo questi due livelli, no? Noi abbiamo sempre l'idea che tutti dovrebbero diventare discepoli, cioè che c'è una graduatoria gerarchica, che i cristiani impegnati sono il massimo dei tosti, dunque bisogna rompere le scatole alla gente, perché tutti diventino cristiani impegnati, no? E non c'è mai una logica di ospitalità gratuita, molto raramente siamo in grado di essere ospitali nelle nostre chiese, no? E non riusciamo a capire che la logica della sequela non è una logica mercantile, che uno dice vabbè, ma allora io mi faccio un mezzo così, faccio il cristiano impegnato, mi rompo un sacco di sere le scatole in parrocchia, faccio 2000 cavoli e dopo non c'è nemmeno un posto davanti a quelli lì che non sono mai venuti, come sarebbe sta fregatura, no? Cioè questo è in qualche modo il nostro ragionamento, no? La logica della sequela, quella entro cui si fa questo ragionamento, che è il discorso, che è la chiusura del discorso apostolico, quindi il cuore del discorso ai discepoli, è un'altra logica, è la logica che stare con Gesù è già la ricompensa, no? Cioè che uno sta lì, fa quelle cose, segue il Signore perché non ha una cosa di meglio da fare nella vita, come si dice in Giovanni 6, come dice Pietro in Giovanni 6, Signore da chi andremo? Come tutte le volte che uno litiga, sbraita, brontola sulla persona con cui condivide l'esistenza e poi pensa un attimo e dice va bene, ok, adesso vado via, si fa questo film nella testa, mando il diavolo, vado via, faccio un'altra cosa, un'altra vita, tutto un altro, no? E poi si guarda allo specchio e dice, ma dove vado? Cioè, ma non è una cosa molto eroica, spesso è una cosa, ma dove altro vuoi che vada? Cioè, è una cosa abbastanza di disperazione, non so come dire. Ma è vero che uno riconosce che lì, nel bene e nel male, nella fatica e nella gioia, nei costi e nei pezzi di storie belle che abbiamo in comune, lì c'è la mia vita, no? E io non riuscirei comunque a pensarla in un altro modo, no? E forse mi piacerebbe riuscire ancora un po' a migliorarla, no? E dunque forse toccherà smussare ancora, no? Non rassegnarsi all'idea che alcune cose non possano cambiare. Forse mi piacerebbe che alcuni pezzi belli tornassero a splendere come sono stati splendenti in alcuni momenti, no? Cioè, forse mi piacerebbe lavorarci su, no? Ma in qualche modo non riuscirei comunque a pensare a me stesso in un altro luogo, no? È come dopo che uno ha superato i 35 anni, quando pensa a se stesso, no? E si pensa ai propri 15 anni quando pensava di poter essere qualsiasi cosa, no? E ci aveva 10.000 futuri possibili, no? E si pensa a 35 anni e dice, beh, di quei 10.000 futuri possibili ne ho percorso uno, non 10.000. Tutto sommato, poteva andare peggio, no? Ma comunque questa è la pelle che ho, no? È difficilissimo nella vita da adulti inventarsi una pelle nuova a 40 anni, no? Uno aggiusta un po', può limare delle cose, può cambiare delle cose, no? Non è che siamo schiavi di noi stessi, ma è vero che noi non potremmo più pensarci senza gli anni che ci hanno condotto fin dove siamo, no? Nessuno ci cancellerà ciò che siamo, nel bene e nel male. Allora, la sequela, il rapporto del discepolo col Signore è una roba così, cioè è una di quelle robe su cui uno brontola, dice adesso mando tutto al diavolo e vado alle Seychelles, faccio un'altra cosa, basta, non ti telefono più, ma in realtà rispetto al Signore non potrebbe più pensare se stesso in un altro luogo possibile, no? E questo discorso è il cuore del cuore di chi sta in una condizione di questo tipo, indipendentemente da quello che fa, che va sulla messa la domenica, che è impegnato, che non va manco a messa la domenica, non è questo il problema, ma di chi di fronte al Signore Gesù sta in una condizione non tanto di scelta razionale, di dire sono sempre d'accordo, no? Perché non è così, perché nelle nostre vite non è che noi stiamo e siamo carne e sangue, abbiamo quella pelle perché siamo sempre d'accordo, perché condividiamo razionalmente tutti i pensieri di quell'altro, questi sono miti adolescenziali, no? Abbiamo quella pelle lì perché opere, giorni, tempo, pensieri, quotidianità, familiarità, intimità, grossi sogni, piccoli passi, questioni grandi, questioni piccole, hanno costruito una carne. E non riusciremo più a immaginarci con un'altra carne che non sia quella. Riesco a spiegare bene. Allora, questo qui è il discepolato e questo discorsino sta dentro questa logica, non fuori, no? Se volete, adesso posso dire questa frase che altrimenti sarebbe stata mal compresa, questo discorso non è per tutti. Non nel senso, è per pochi privilegiati, quegli altri sono troppo sfigati, ma non è per tutti, vuol dire si capisce dentro un rapporto, non è una cosa che tu prendi e sbatti in testa a chiunque, no? A chi di per sé ha solo diritto all'ospitalità. Faccio un esempio molto banale, tutti noi da grandi, se siamo fortunati, abbiamo tanti tipi diversi di amici, e tanti livelli diversi di amici e di confidenze. Non necessariamente questo corrisponde alla quantità di tempo che passiamo insieme o alla quantità di volte che ci vediamo. Ci sono persone, per esempio, con cui lavoriamo, che noi vediamo tutte le mattine e tutti i pomeriggi, 5 giorni alla settimana, per anni della nostra vita, con cui non abbiamo la stessa intimità che abbiamo con persone che magari vediamo 3 volte l'anno. Quindi non c'è una corrispondenza esatta. Cosa vuol dire livelli diversi di amicizia? Vuol dire che ci sono persone che se ci piombano a casa alle 7:15 e non abbiamo un tubo in frigo e noi siamo pure raffreddati con la casa che è tutta in disordine, diciamo che bella idea che hai avuto a passare, perché ci fa piacere che ci siano, spostiamo un po' di roba dal tavolo e dici vuoi mangiare qualcosa, quello che c'è, e veramente non ci dà agitazione, ci dà solo gioia. E ci sono persone che pure quando sappiamo che devono venire, che abbiamo lindopinto tutta la casa, che abbiamo preparato tutto, siamo agitati come delle belve e finché non sono andati via siamo sotto stress. Questo però, se siamo persone civili, fa sì, molto banalmente, che in genere siamo più esigenti, più veri, ma anche più semplici con chi è più intimo con noi. Ma non è che con gli altri gli sputiamo in faccia, agli altri diamo quello che si dice un'educata ospitalità. Cioè, se uno di questi che ci agita molto a un certo punto ci dice scusa, mi daresti un bicchiere d'acqua, non è che gli diciamo no, non sono abbastanza in confidenza con te per darti un bicchiere d'acqua. Gli diamo un bicchiere d'acqua perché è una roba civile. Riesco a spiegarmi? Allora, di per sé questo ragionamento non è per tutti, come la casa in disordine e noi un po' fuori di testa e niente in frigo non è per tutti. Cioè, non necessariamente è un privilegio, non per tutti vuol dire l'intimità dell'anima in ciabatte che noi non mostreremo a chiunque. Allora, quindi questo è un discorso per discepoli, cioè un discorso dentro a un'intimità, e dunque che Gesù fa in un modo duro, chiaro, senza fronzoli, senza bisogno di... senza esercitare l'ospitalità, perché rispetto all'intimità, l'intimità è molto di più dell'ospitalità. Allora, questo ragionamento sono 9 versetti che costituiscono una struttura 3-3-3. I primi tre sono quelli pace e spada, sono venuto a separare. Poi ci sono i tre: chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me, e chi prende la sua croce e poi chi ha trovato la sua vita la perderà. E poi ci sono i tre sulla ricompensa. Allora, questa è una struttura molto tipica del modo di scrivere dei Vangeli, una struttura in parallelo. Dunque bisogna sempre andare a vedere qual è il versetto centrale, 3, 3, 3, ce n'è uno al centro, che è la chiave di tutto. È una struttura parallelismo in cui, per facilitare la memorizzazione, dato che non c'erano tanti testi scritti, si costruiva una struttura che si chiama A, B, C, B1, A1, cioè un corrispondente tra il primo e l'ultimo, il secondo e il penultimo, in modo da mettere al centro la cosa importante, che così uno faceva la filastrocca e se lo ricordava. Qui il versetto centrale è questo: chi non prende la sua croce, non mi segue, non è degno di me. Casualmente questo qui è il versetto centrale, il versetto sulla croce. Dunque è il punto d'appoggio di tutti questi 3 più 1, 1 più 3 versetti. 8 versetti sono tenuti su da questo perno, che è un po' come il perno di una ruota intorno a cui tutto il resto gira, e se non c'è il perno la ruota non gira più, chiaro? Allora, chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Cioè, l'esigenza del discepolato è esattamente dall'altra parte, a 180 gradi, rispetto al racconto descrittivo di Caino e Abele. In Caino e Abele la logica è: Caino vede che Abele è diverso, e questa cosa lo fa sentire come uno che viene derubato di qualcosa dalla diversità dell'altro, e dunque lui piglia e uccide. All'altro capo c'è colui che vede che Dio è diverso, ciò che fa è che prende la propria croce. Attenzione all'uso dei verbi: non si dice cerca la propria croce, ma la prende. Le croci vengono da sole, non c'è problema. Prende la propria croce e segue Gesù, cioè... la logica da una parte è: la diversità mi fa sentire derubato e dunque io uccido; dall'altra parte è: la diversità di Dio mi fa assumere la croce fino a morire. assumo su di me il peso del conflitto inevitabile, perché questo peso assunto su di me diventi creatore. Quando ci hanno insegnato da piccolo che la croce di Gesù ci ha salvati, cioè che il dolore redentivo, salvifico, che dà la vita, tutte quelle robe che abbiamo sentito milioni di volte, no? Ci si dice che esattamente questa cosa che abbiamo detto, di fronte a un dolore, solo assumerlo rende questo dolore redentivo, produttore di vita. Più io lo butto addosso agli altri e più uccide, più io lo prendo su di me e più fa crescere. È una regoletta banale, sembra molto complicato esserci arrivati, ma guardate che è di una concretezza e semplicità nella vita, anche applicativa, enorme. Tutto ciò che noi assumiamo, dove assumiamo vuol dire proprio la complessità che per un adulto vuol dire assumiamo. Assumiamo nella nostra interiorità, comprendiamo, cerchiamo di interpretare, lo percorriamo, non ne abbiamo paura, non lo rimuoviamo, non lo neghiamo, non lo ammutoliamo, gli diamo parole, assumiamo tutto ciò che noi assumiamo da vita. Tutto ciò che buttiamo sulle spalle degli altri uccide. Questa qua sarebbe la regola della croce, detta in termini non pii, non religiosi. Questo qui è il criterio del discepolato. Per seguire Gesù, per essere degni di Gesù, bisogna assumere invece di buttare addosso agli altri. Sembra facile, non lo è. Per esempio il Novecento ha inventato la psicanalisi per questa roba qui. E tutto il Novecento ha inventato la psicanalisi per aiutare le persone a evitare di rimuovere, cioè buttar via, oppure proiettare, cioè buttare addosso agli altri, tutto ciò che gli faceva fatica assumere. Non so se questo riferimento vi dice qualcosa, ma perché assumere se stessi, la propria vita, il mondo, la fatica, la realtà, le gioie, assumere le cose, attenzione, non farsene carico, non sentirsi onnipotenti, no? Ricordate il tema della parzialità, assumerle nella nostra parzialità, sapendo che c'è sempre un pezzo che non ci appartiene, perché noi non siamo tutto. Ma assumerle invece di buttarle via, di cancellarle, di proiettarle addosso agli altri, eccetera, è la regola della vita. È ciò che fa sì che Gesù assume tutto il male del mondo sulla croce, dunque risuscita, produce vita. Questo qui è il versetto centrale di questa faccenda, e Gesù dice: chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Punto. Cioè il criterio del discepolato, il criterio di giudizio su qualsiasi conflitto, su qualsiasi violenza, su qualsiasi dolore, non è chi ha torto, chi ha ragione, ma io ho detto, ma tu hai detto, però in fondo bisogna capire lui, capire me, eccetera, ma è questa roba qua, e cioè qual è la dinamica che stiamo attuando o che vediamo attuata, una dinamica di assunzione o una dinamica che butta fuori, che mette addosso ad altri? Questa è la faccenda. Produce vita ciò che è assunto. Allora, intorno a questo ci stanno tutti questi altri versetti. Partiamo dal primo. Non crediate che sono venuto a portare pace sulla terra, non sono venuto a portare pace ma una spada. Di sti tempi è un po' tosta da dire questa roba qua, no? Mi pare che qui il problema, e forse ci dà anche qualche criterio per capire, per ragionare un po' sulle cose proprio che stanno succedendo intorno a noi in questi giorni, no? Bisogna un po' capire che cosa vuol dire pace e che cosa vuol dire spada. Qui sicuramente l'idea è che ciò che Gesù è venuto a dire, a portare, è un criterio di giudizio tagliente, è qualcosa che, come dice dopo, separa. Per dirla in termini moderni potremmo dire Gesù è assolutamente contro la confusione, contro i minestroni di vogliamoci tutto bene, va tutto bene, ma sì, insomma, no? Vabbè, più o meno. C'è un criterio di giudizio rispetto al regno di Dio e rispetto al discepolato, che è un criterio duro, tagliente come una spada, che è qualcosa che costringe a separarsi, dunque ad assumere la propria parzialità, a sapere che non siamo tutto. Perché è un criterio che non porta pace nel senso di facile andare d'accordo. San Paolo ci dirà: colui che è venuto a mettere pace tra i due popoli, no? A fare dei due popoli uno solo, eccetera. Non stiamo riferendoci qua alla pace in senso storico, politico, ma ciò che Gesù dice è che non è venuto a portare una, noi diremmo oggi, una soluzione a buon mercato, una specie di abbraccio generale in cui tutto va bene, no? Ma una spada tagliente che esercita un giudizio, che è un criterio, che divide, che separa, che rende parziali. E se fate caso, infatti, nei versetti seguenti, tutte le separazioni di cui si parla sono separazioni in verticale, ma in orizzontale. Il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, no? E poi se gli dice di nuovo, chiama il padre o la madre, chiama il figlio o la figlia, sono tutte relazioni verticali che vengono interrotte, non relazioni orizzontali, no? Non si parla di fratelli e sorelle, ad esempio, no? Si parla solo di relazioni verticali. Cioè, non c'è più nessuna gerarchia, nessun ordine, nessun criterio di questo mondo che mantenga il suo, che stia al posto suo. Non c'è più un più grande o un più piccolo, un maggiore autorevole, un minore autorevole, uno che ha più potere, uno che ha meno potere, che rimanga al posto suo. Questo è un altro criterio di giudizio. Quello che si dice è cambiato l'ordine dei fattori. Questa spada porta una separazione, cioè uno spezzarsi, un parzializzarsi di tutti i nostri criteri, perché diventa quell'unico criterio della croce. E poi ci sono quel versetto bello tosto che dice: chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me, chi ama il figlio e la figlia più di me non è degno di me. Che se lo pigliamo sul serio ci va a toccare un punto nervoso, di quelli molto irritanti. Risultato, abbiamo sempre, credo, sentito questo versetto dicendo: sì, vabbè, cioè, più o meno, no? Non proprio letteralmente, nel senso che, no? Che ci sembra che questi legami indicati, il padre e la madre, il figlio e la figlia, vanno a toccare proprio il plesso nervoso più profondo delle nostre identità. Quei rapporti da cui veniamo o verso cui proiettiamo tutto il nostro futuro, che sono l'orgia di tutte le proiezioni e rimozioni possibili. Come fa uno quando ha paura di morire? Fa un figlio. Come fa uno quando non si sente nessuno? In genere se la piglia coi genitori. Cioè, anche qui la psicanalisi un po' ci ha aiutato, no? Questi rapporti da cui veniamo e quelli verso cui ci proiettiamo, oltre a essere delle cose bellissime, importanti, nella nostra vita, eccetera, sono, guarda caso, i luoghi anche più intricati, più faticosi, sia del nostro crescere che del nostro fruttificare al mondo, no? Dunque, per esempio, per tutti i genitori trovare la misura dell'autonomia dei propri figli è una fatica senza limiti, per tutti i figli elaborare la propria autonomia dei propri genitori è una fatica senza limiti, non ci mette quei 15 anni più o meno, no? Dall'adolescenza in poi, e diventano delle fatiche tanto fatte nel quotidiano, tanto mentali, ma anche molto concrete, molto quotidiane, per cui uno che vivrebbe come un magnifico gesto quello di chiunque che ti dice: ah, ti ho portato un barattolo di pesche conservate, dice: ah, ma che pensiero carino, no? Poi tua madre ti porta un barattolo di pesche conservate e tu lì dentro ci vedi, no? L'invasività, perché non si fa i fatti suoi, pensa che io non so fare le pesche, cioè uno scatenamento di ragionamenti, con in genere chi ti sta a fianco che dice: sì, cioè calma, no, forse era solo un pensiero carino, figurati se era un pensiero carino, eccetera. Allora, questo per fare un esempio, è lo stesso le crisi adolescenziali dei figli, no? Stesso, uguale e opposto, stesso problema. Cioè, voglio dire, questi rapporti qua sono esattamente il nodo dove ciascuno di noi in genere proietta o rimuove tutto ciò che non riesce ad assumere di sé, innanzitutto, della propria identità e della propria vita, no? Perché sono i nostri rapporti più carnali, più intimi, più vicini, più assolutamente nostri di carne e di sangue, quelli che, per quanto con la testa possiamo decidere di non percorrere, sono anche quelli che non ci togliamo di dosso, perché non dipendono da una scelta razionale, perché ci hanno accompagnato dal nostro venire al mondo fino all'ultimo respiro che abbiamo. Allora, chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me, chi ama il figlio e la figlia più di me non è degno di me, non dice niente sulla qualità dei nostri rapporti affettivi con genitori o figli, ma dice che se proprio laddove noi facciamo più profondamente, più istintivamente, ripeto, lo dico con parole che si possono usare in questo secolo, il Vangelo giustamente non lo scrive così, ma spero che questo serva a capire, proprio laddove sarebbe addirittura comprensibile, a causa della carnalità del rapporto che ci lega, che le nostre proiezioni, i nostri giochi di non assunzione, le nostre rimozioni, i nostri buttare addosso a un altro, che ci è talmente vicino che è quasi noi, quindi potremmo anche forse essere capiti se gli buttiamo addosso delle cose, se lì facciamo così, cioè non riusciamo ad assumere la nostra croce, non siamo degni di questo discepolato. Guardate che da questo punto di vista mi pare che il Novecento confermi che il Vangelo è una gran legge di sana esistenza. È una gran legge di equilibrio mentale, non so come dirlo in altri termini, no? Perché ci dice che non c'è nessun luogo, nemmeno quelli più legati, più stretti, più profondi, più nascosti di noi, nessun luogo che ci giustifichi rispetto all'assumere sé, la propria realtà e il mondo con la coscienza della propria parzialità. E credo che ci siano pochi criteri di salute mentale, di capacità di andare d'accordo con gli altri, migliori di questo. E poi allora c'è l'altro versetto dopo quello della croce che dice: chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Che a questo punto dovrebbe essere un po' più chiaro. Cioè, se uno ha pensato che della propria vita, a forza di sistemare le proprie proiezioni ovunque, ce l'ha in mano, la governa, l'ha sistemata, gli ha dato una dritta, cioè che noi non siamo in fondo perennemente di fronte al mistero della nostra esistenza, che è più grande di noi, ma uno pensa: ok, questa è la mia vita. Facciamo sempre l'esempio delle cose materiali, perché quello ci viene facile, soprattutto perché in genere nessuno di noi è molto ricco, dunque ci fa comodo fare l'esempio sulle ricchezze, che così non ci riguarda tanto, no? Quando diciamo: se io penso che tutta la mia vita sta nelle cose, nel denaro, la macchina, dopo ti succede una roba che ti taglia le gambe e tu sei fregato. Questo è l'esempio che ci viene di solito chiaro, perché tutti noi sappiamo di non essere tanto ricchi, quindi non ci riguarda tanto, no? Ma non è solo un problema di cose materiali, cioè se noi pensiamo che la nostra vita ci è a disposizione, che abbiamo sistemato tutte le robe interne ed esterne, per cui con un po' di buona organizzazione e con una buona assicurazione sulle malattie, con un po' di cose sistemate per bene, tutto sommato, vabbè, siamo a posto. Chi ha trovato la propria vita la perderà, no? E chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Cioè, chi avrà il coraggio in questa sequela di assumersi sé e dunque rimanere di fronte al mistero di una vita che non gli appartiene totalmente, di sapere che c'è qualcosa che passa per una croce che per noi non è gestibile, non è governabile direttamente. Tre minuti, ce la fate ancora? Perché sto vedendo degli occhi sempre più spalancati. E dunque ci sono gli ultimi tre versetti, no? Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. C'è una catena, no? La diversità di Dio passa attraverso la diversità di Gesù, che diventa visibile nella diversità dei discepoli. Dunque, l'alterità che Dio è manifestata in Gesù, e i suoi discepoli diventano così altri, cioè funzionano come Gesù, assumono la croce come Gesù. Dunque diventano visibilmente per il mondo un'altra logica nel conflitto. E poi c'è questo discorso sull'equità della ricompensa, no? Chi accoglie un profeta come profeta avrà la ricompensa del profeta, chi accoglie un giusto come un giusto avrà la ricompensa del giusto, e fino qua va benissimo, solito falso parallelismo. E chi avrà dato un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, no? Avrà la ricompensa di un bicchiere d'acqua fresca dato a un piccolo, cioè niente. In verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. Cioè, c'è un criterio di equità che sarebbe, se tu fai quello che ha un buon senso fare di fronte a ciò che si vede, e dunque tratti un giusto come giusto, un profeta come profeta, ok, va benissimo, ok, no? Niente di male. Ma il problema è fare quello che non si vede, cioè scoprire il peso infinito di un bicchiere d'acqua dato a un piccolo, che di per sé è una cosa che non vale niente, data a uno che non vale niente. Che è diverso da trattare un giusto come giusto, un profeta come profeta, no? A me viene sempre in mente che una delle cose che si sente più dire, che tante volte viene in mente anche a me, no? È quella di dire, rispetto a delle cose che non ci piacciono, che ci danno dolore, che non condividiamo, no? Uno dice, vabbè, io capisco, no? Se questi qua, ad esempio, quando qualcuno dice male di noi, no? Uno dice, ma se questo qua dicesse anche delle cose private mie, ma che sono vere, vabbè. Bene, ci aveva ragione. Lo diceva sempre il mio professore rispetto a quel versetto che dice, beati voi quando vi perseguiteranno e mentendo diranno di voi ogni male, no? E lui diceva sempre, guardate che c'è scritto mentendo, perché se dicono di noi ogni male perché effettivamente noi facciamo schifo, non c'è nessuna beatitudine in questo, no? È fondamentale che, perché ci sia una beatitudine, che il male che si è detto di noi sia un male falso, no? Allora noi questo passaggio qua non ci viene del tutto automatico, no? Per cui ci sembra, per esempio, che uno, ad esempio, se io faccio qualcosa di bene a un altro e quello lì non mi ringrazia nemmeno, dici, però guarda, cioè io ho fatto del bene, no? Com'è che quello lì non mi ringrazia? Ma lì sarebbe trattare un giusto da giusto e avere la ricompensa del giusto, cioè io tratto uno bene, quello mi ringrazia, o se lo merita, questo ragionamento tremendo, dice, gli farei la carità se lo meritasse, no? E dice, ma se uno se lo merita, tu non gli stai facendo la carità, è una cosa da giusti, perché quello se lo merita, dunque è giusto, punto. Ma qui il criterio che viene posto è esattamente il criterio di un bicchiere d'acqua dato a un piccolo, cioè niente, no? Uno che non conta niente, che non merita niente, no? E addirittura il gesto che noi facciamo, un bicchiere d'acqua fresca, è un gesto da niente. Ma se uno entra in questa logica della asimmetria dei rapporti, cioè che i rapporti non sono simmetrici, no? Che non si dà il giusto a chi è giusto e la condanna a chi è ladro. Si tratta da profeta a chi è profeta e si tratta da scemetto uno che è piccolo. Non c'è una simmetria dei rapporti, perché la simmetria dei rapporti è una cultura del conflitto, no? Della violenza, è una cultura della proiezione, dividiamo in parti uguali, tu hai quello che ti meriti, no? Ma il problema qui è che per il discepolo il criterio è l'asimmetria, ma l'asimmetria non tra me che sono buonissimo e molto caritatevole e l'altro che non se lo merita, l'asimmetria tra noi e Dio, cioè io faccio un gesto da niente, do un bicchiere d'acqua, da niente a uno da niente, un piccolo, e questo ha in eredità il regno di Dio. L'asimmetria è tra noi e Dio. Tra me che faccio un gesto da niente, perché sono un parziale, perché io non posso comunque fare niente se non piccolissime cose, dare un bicchiere d'acqua. E quello che lo riceve, che di suo sarebbe niente pure lui, non è che se lo merita, non è che è un giusto, non è che è un profeta, non è che è niente di così meraviglioso. E queste due somme di niente sono asimmetriche rispetto a Dio, perché diventano una grande cosa. Vedete la questione? Allora, questo qui è il criterio della croce, l'assunzione su di sé, l'asimmetria del rapporto rispetto a Dio. E questo è la sequela di Gesù, perché Gesù così ha fatto, no? Perché Gesù ha preso su di sé il male del mondo ed è stato assolutamente asimmetrico rispetto alla giustizia, all'ingiustizia, chi se lo meritava, chi non se lo meritava, tutte quelle storie lì, no? Non ha fatto un rapporto tra giusto giusto, sbagliato sbagliato, ma ha creato una radicale asimmetria, che è l'asimmetria della croce. Per chiudere, mi pare che questi versetti sono molto duri nel loro linguaggio e ci precludono ogni possibilità di pensare a un modo facile e un po' dolciastro di risolvere i conflitti, del tipo se c'è un conflitto basta sforzarsi di capirsi un po', di volersi bene, di trattarsi bene, no? Come mostrano i rapporti seri nella vita, no? Gli amori, i figli, i genitori, la radicalità delle questioni non è mai a buon mercato, no? Che non vuol dire senza educazione, senza il tentativo di essere civili, va benissimo, ma non è a buon mercato, perché la nostra vita ha un caro prezzo, no? La nostra vita è carne e sangue, no? L'annuncio radicale che da soli non ci potremmo dare, cioè la novità che Gesù viene a dirci da parte di Dio come buona notizia, che a cui noi non potremmo arrivare semplicemente spremendo le nostre meningi, è c'è una logica salvifica, che è la logica della croce, quello di prendere su di sé invece che buttare sull'altro. Assumere con tutta la complessità che questa cosa vuol dire, no? Assumere a partire da una parzialità, cioè non assumere come criterio di onnipotenza, ma assumere come capacità di fare proprio, di ragionare su sé e sulla parte di sé che è possibile giocare. E c'è un criterio di asimmetria di questa operazione, cioè questa operazione non produce mai semplicemente uno a uno, no? Ma segue la regola del centuplo, no? Quella dei discepoli, il centuplo qua giù è l'eternità, no? Cioè ha un'asimmetria rispetto a Dio che i frutti sono in genere altrove rispetto a dove ci aspetteremmo che vengano fuori, che fiorisce qualcos'altro, che cresce un pezzo di vita laddove noi non sappiamo che potrebbe crescere. E questa è, come dire, la legge base del discepolo, la legge della croce è quella dell'asimmetria. Ed è vero che questa faccenda è dura da digerire, cioè una parola scandalosa, una buona notizia che viene dal cielo, cioè qualcosa che per nostro buon senso non verrebbe fuori, no? E su cui, per esempio, decidere di essere un discepolo può richiedere molti anni. Tutti noi abbiamo forse il dovere, non solo il diritto, di godere dell'ospitalità della Chiesa e del Vangelo, mentre tentiamo di decidere di intraprendere la dura vita del discepolo. E va bene, c'è tempo, no? Si può fare. L'unica cosa che non possiamo fare è far finta di niente, no? Cioè dire, ma no, in fondo non è una cosa così, vabbè, più o meno, per modo di dire. No, c'è una durezza di questa parola innovativa che noi non potremmo spremere dalla nostra riflessione. E c'è una decisione da prendere, più decisioni da prendere circa la propria vita, se uno vuole in qualche modo, che non è una decisione su delle cose da fare, ma proprio su un criterio di fondo della propria esistenza. E su come questo criterio ristruttura la nostra vita come vita di un discepolo. Nel frattempo però abbiamo tempo e la gioia dell'ospitalità nell'Evangelo. Cioè possiamo implorare per le nostre malattie, sperare di essere guariti, ascoltare insegnamento, essere nutriti quando abbiamo fame, perché Gesù non butta fuori nessuno. perché la legge dell'ospitalità che riguarda la folla riguarda anche noi, no? E dunque è una scelta per un verso dura, ma per un altro verso è una grande scelta affettuosa che possiamo compiere dentro un clima di ospitalità. La croce è la grande figura che rovescia, no? La semplice descrizione della realtà in cui il conflitto e la violenza fanno parte di ciò che accade, no? La croce dice: ok, è vero, il conflitto e la violenza fanno parte di ciò che accade, ci sono dei criteri rispetto a questa realtà che c'è e che accade, che noi possiamo usare se ordiniamo la nostra vita a Dio, se la mettiamo nella logica di Dio. Questa è, come dire, l'annuncio potente della croce, e non è a buon mercato, ha un alto costo.